Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, eccoci nuovamente all'ascolto del Vangelo di Marco per continuare a crescere in sintonia con questo evangelista. Come sapete, il nostro appuntamento mensile ha proprio come obiettivo quello di aiutarci a entrare nella narrazione di Marco, scoprire quelli che sono i punti forti, la forza e l'attualità del suo messaggio, riuscendo a far dialogare la parola con la nostra vita. Siccome siamo coscienti che questo è un compito non facile, soprattutto è un compito che non compete solo all'uomo ma anche allo Spirito di Dio, allora invoco fin dall'inizio insieme a voi l'assistenza dello Spirito Santo, perché sia Lui a lasciar parlare la forza, queste pagine del Vangelo all'interno dei nostri cuori e delle nostre vite, al di là dei limiti e delle caratteristiche di chi vi sta parlando in questo momento. Come all'inizio di ogni puntata, chiedo l'aiuto del contributo della preghiera ad alcuni ascoltatori. Ecco, in questo lunedì vorrei chiedere l'aiuto nella preghiera a quelle mamme che in questo momento magari sono preoccupate o stanno soffrendo a causa dei loro figli. Chiedo a queste mamme di dare proprio il contributo, di offrire la loro sofferenza perché la parola di Dio possa correre e consolare anche attraverso il loro contributo altri ascoltatori, coscienti che la parola ha una forza che va al di là di quello che noi possiamo anche solo immaginare o pensare. Ecco, cari ascoltatori, nella nostra lettura del Vangelo di Marco siamo arrivati al capitolo 14. La volta scorsa abbiamo terminato con il discorso di Gesù sugli ultimi tempi e quest'oggi ci dedicheremo sostanzialmente ai primi 11 versetti del capitolo 14. Tra l'altro, questo capitolo apre un nuovo atto narrativo. Abbiamo visto fino adesso che il Vangelo di Marco si snoda per grandi atti narrativi. Quello che inizia al capitolo 14 e che va dal versetto 1 al versetto 50 rappresenta il sesto atto narrativo. È molto bella l'impostazione del Vangelo di Marco perché è un po' impostato come una nuova creazione. La creazione avviene in 7 giorni, la narrazione di Marco si svolge in 7 giorni, in 7 atti narrativi, come 7 giorni della nuova creazione. E il sesto atto narrativo, che nei giorni della Genesi combacia con la creazione dell'umanità, qui vedremo, è l'atto narrativo che si svolge attorno al banchetto dove avviene il dono per eccellenza di Gesù, il dono di se stesso nell'Eucaristia. Vedremo 3 sono i banchetti che caratterizzano questo sesto momento della narrazione di Marco. Il primo banchetto è il banchetto di Betania, quello su cui ci soffermeremo questa sera, e subito dopo viene il banchetto dell'ultima cena e l'ultima tavola imbandita è quella dove Gesù deve donare se stesso ed è il cosiddetto banchetto, così io lo chiamo, tra virgolette, del Getsemani. Noi però stasera ci soffermeremo solo sulla prima cena, la cena che si svolge a Betania. Ecco, questa cena viene narrata in 11 versetti che sono costruiti dal punto di vista narrativo a forma di cornice, cioè all'inizio e alla fine dell'episodio viene narrato l'obiettivo dei capi dei sacerdoti che si propongono di arrestare Gesù, alla fine Giuda dà loro una mano e porta a compimento questo loro disegno, mentre al centro c'è l'episodio più importante, che è l'episodio dell'unzione di Betania, nel quale proprio cercheremo di entrare nei dettagli. Nella nostra riflessione leggeremo queste tre parti del testo, quindi l'apertura, il nucleo centrale e la chiusura, e di ogni parte cercheremo di mettere in evidenza il messaggio che può essere valido per noi, dando a volte particolare significato anche ad alcune singole parole, perché alcune singole parole, in base a come noi le traduciamo, hanno una valenza, un significato particolare e quindi anche un messaggio di attualità forte per noi che ascoltiamo. Iniziamo quindi con la cornice di apertura, che è caratterizzata, è costruita attorno ai primi due versetti. Sentiamo cosa ci dice Marco in questi versetti. Due giorni dopo dovevano celebrarsi la Pasqua e gli azimi. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di arrestarlo con inganno e farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non ci sia una sommossa del popolo. Bene, noi abbiamo qui a che fare con due versetti che, ascoltati così, sembrano essere innocui, sembrano dire poco, dire niente. E invece, se noi scaviamo all'interno di questi due versetti, troviamo già dei messaggi forti che possono nutrire la nostra vita e la nostra esperienza di fede. Prima di tutto ci viene detto che quello che sta succedendo nella cornice viene ambientato in due feste ben precise. Le due feste sono la Pasqua e gli azimi. Ecco, è importante per l'ascoltatore riuscire a capire il significato che avevano queste due feste nella tradizione di Israele. La Pasqua in origine era una festa che era nata in ambiente, nell'ambiente dei pastori, e era segnata dall'offerta delle primizie del gregge a Dio, alla divinità. Nella tradizione di Israele la festività di Pasqua viene riletta alla luce dell'evento dell'Esodo e viene quindi storicizzata nel momento in cui il popolo di Israele, schiavo in Egitto, viene liberato dalla schiavitù e quindi acquisisce una nuova identità di uomo libero, ritrova la sua dignità di figlio libero di Dio e inaugura quindi un percorso che lo porterà nella terra promessa. Dire Pasqua, quindi, per il popolo ebraico significa dire libertà profonda dell'uomo. L'altra festa invece è la festa degli azimi. La festa degli azimi in origine era una festa agricola. Questa festa consisteva nell'offerta, anche qua, delle primizie del raccolto al Signore. Con l'evento dell'Esodo viene storicizzata come la festa dei frutti nuovi della terra. E tutto questo viene costruito attorno al rito degli azimi, cioè al rito dei pani non lievitati. In che cosa consisteva la festa degli azimi? Consisteva praticamente nella messa in atto di una ritualità secondo la quale per i giorni successivi alla Pasqua, i sette giorni successivi alla Pasqua, non si poteva mangiare nulla di lievitato. In quanto il lievito era considerato qualcosa che apparteneva alla stagione vecchia e doveva essere sostituito con un lievito nuovo. E perché ci fosse questo passaggio dal vecchio al nuovo era necessario un periodo appunto di stacco di sette giorni in cui il popolo non mangiava niente di lievitato per sette giorni, in modo che il lievito vecchio scomparisse del tutto dalle case. Pensate, ancora oggi gli ebrei osservanti compiono questa ritualità in occasione della Pasqua. Prima della Pasqua c'è tutta una serie di pulizie legate alla casa in cui si toglie da casa tutto ciò che può richiamare il lievito vecchio, dalle briciole di pane, alle briciole dei biscotti, della pasta, tutto deve essere pulito dalle case, proprio per lasciar posto al lievito nuovo. Ovviamente anche qui questo passaggio indica il passaggio, è un rito simbolico che richiama il passaggio alla novità di vita. Quindi dire azimi significa dire novità di vita, come Pasqua significa dire libertà. Ora, questi due elementi sono in profonda contraddizione con quello che le autorità religiose stanno facendo. Se avete notato, il testo dice che le autorità religiose dovevano celebrare la Pasqua e gli azimi, però cercavano il modo di arrestare Gesù con inganno e di farlo morire. Quindi contraddicono la Pasqua, perché il loro obiettivo è arrestare Gesù, quindi mettere in prigione un uomo libero, tra l'altro senza colpa. Interessante il testo greco, perché il testo greco sottolinea che vogliono arrestare Gesù en dolo, cioè con inganno, dimostrando che Gesù, già con la scelta di questa parola, che Gesù non ha nessuna responsabilità. Quindi è un mettersi in contrapposizione con lo spirito della Pasqua. E subito dopo ci viene detto che, oltre a volerlo arrestare, c'è dentro quindi il loro spirito qualcosa che non va bene. Questo spirito di inganno che abita i loro cuori era considerato nella tradizione spirituale ebraica il simbolo del lievito vecchio. Se voi ricordate, ci sono dei passaggi nelle lettere di Paolo dove Paolo invita i primi credenti ad abbandonare il lievito vecchio per essere pasta nuova nel Signore. Era questo un linguaggio che era diffuso nel primo secolo e spesso il lievito vecchio era associato a quelle disposizioni del cuore che rompevano le relazioni, e una di queste disposizioni del cuore era proprio quello dello spirito negativo, lo spirito dell'inganno. Quindi le autorità religiose, i capi dei sacerdoti e gli scribi, che dovrebbero essere coloro che tutelano l'identità del popolo, che tutelano la verità delle singole feste, stanno per celebrare una cosa, quindi celebrano la Pasqua, festa della libertà, e gli azimi, festa del lievito nuovo, ma nello stesso tempo vivono tutt'altro. Perché al posto di mentre celebrano la libertà vogliono imprigionare una persona, mentre celebrano il lievito nuovo portano dentro di sé il lievito vecchio con tutti i suoi effetti negativi. Quindi il messaggio che qui ci viene portato dall'Evangelista nel sesto atto narrativo è quello di celebrazioni tradite. Noi ci troviamo di fronte, in questi due versetti, al mistero delle celebrazioni tradite. Le grandi autorità religiose che dovrebbero essere portavoci di una celebrazione che si trasforma in vita, tradiscono alla radice quanto celebrano, tradiscono alla radice la loro stessa identità. E questo non avviene a caso, cioè avviene in un momento molto particolare della narrazione, nel momento in cui Gesù vivrà fino in fondo il dono di se stesso. E allora ci troviamo di fronte a due scenari totalmente diversi. Da un lato si staglia il profilo del maestro che con la propria vita testimonia ciò che dice, donando totalmente se stesso, dall'altro si stagliano le autorità religiose del primo secolo che con la loro vita rinnegano ciò che invece stanno facendo e vivono quindi questa profonda distonia nel cuore. È ovvio che questo interpella tutti noi, nel momento in cui l'Evangelista sta per porre al centro della sua narrazione il mistero dell'Eucaristia, il mistero dell'ultima cena, e questo diventa un monito per tutti coloro che leggono. Non si può celebrare senza vivere quello che quel mistero indica, e quel mistero indica un dono di se stessi totale. E vedremo come l'episodio centrale di questo elemento narrativo. Vedremo cosa evidenzia, cosa significa il dono in questi 11 versetti. Le autorità religiose tra l'altro dicono non durante la festa perché non ci sia una sommossa del popolo. Teniamo presente questa frase, la comprendiamo bene se teniamo presente il contesto in cui si svolge la scena. Siamo in prossimità della Pasqua, Gerusalemme in occasione della Pasqua si riempiva di pellegrini e le fonti storiche che noi abbiamo di quei tempi ci dicono che in occasione di questa festività la popolazione di Gerusalemme arrivava ad essere 6 volte tanto quella normale e quindi c'era tutta una problematica di ordine pubblico da gestire. quindi era il momento meno propizio per sollevare problematiche attorno magari a figure che erano note dalla legge, che erano note al popolo. Ecco perché la gente dice, bene, teniamo presente questa cosa, ma non lo facciamo durante la festa, perché altrimenti rischiamo un sollevamento di popolo. Avverrà invece il contrario, e anche qua ci dice come ci sia sempre contraddizione nel pensiero delle autorità religiose, come se la loro vita sia divisa in due, pensano una cosa ma ne fanno un'altra, perché tutto si svolgerà proprio durante la festa e si svolgerà grazie all'assistenza del popolo presente, cioè sfrutteranno la situazione della presenza di gente a Gerusalemme che probabilmente non sa nemmeno chi è Gesù, per sobillare contro di lui i presenti, e ottenendo in questo modo non solo di farlo arrestare, ma anche di farlo mettere a morte. Ecco, questa è la prima cornice. Lasciamo un attimo un breve stacco musicale, perché anche questo permette un attimo di assorbire quanto ci siamo detto. Vi inviterei a rileggere un attimo questi due versetti in modo molto breve, mettendo bene a fuoco questo contrasto tra le autorità religiose e le feste che loro celebrano, prima di confrontarci con l'episodio successivo, che è l'episodio di Betania. Noi continuiamo con la nostra lettura. Allora, i versetti successivi sono i versetti dal 3 al 9 e sono i versetti che raccontano l'episodio di Betania. Ascoltiamo come continua il racconto. Mentre egli si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, disteso a mensa, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di unguento di nardo genuino, molto costoso. Infranto l'alabastro, lo versò sul suo capo. C'erano alcuni che si sdegnarono tra loro. A che pro questo spreco di unguento? Si sarebbe potuto vendere questo unguento per oltre 300 denari, dando ai poveri. E la rimproverarono. Gesù però disse, «Lasciatela in pace, perché la infastidite? Lei ha compiuto un'opera buona nei miei confronti. I poveri li avete sempre con voi, potete far loro del bene quando volete. Me invece non mi avete sempre. Ciò che era in suo potere lei lo ha fatto. Ha unto in anticipo il mio corpo in vista della sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo in tutto il mondo, sarà narrato in sua memoria anche quello che lei ha fatto». Ecco, dopo la cornice narrativa entriamo nella scena principale di questo episodio, l'incontro con la donna di Betania. Vediamo un attimo come viene presentata la scena. Prima di tutto c'è un tratto curioso, ci viene detto che Gesù si trovava a Betania in casa di Simone il lebbroso. Non sono pochi quelli che si chiedono come mai Gesù si trova in casa di un lebbroso. Noi sappiamo che, stando alle norme di purità del primo secolo, non era assolutamente permesso ad un lebbroso entrare in contatto con altre persone, perché significava far contrarre impurità alle altre persone. Ora noi qua ci troviamo con un maestro riconosciuto dalla gente, un maestro spirituale riconosciuto dalla gente, che entra a diretto contatto con un lebbroso. Qui gli studiosi hanno cercato in mille modi di spiegare l'enigma. C'è chi dice Simone il lebbroso sta per Simone che era stato lebbroso, probabilmente questo era uno dei lebbrosi guariti da Gesù, quindi Gesù ha una particolare sintonia con lui. Il problema è che l'evangelista non dice Simone che era stato lebbroso, lo definisce Simone il lebbroso, quindi è lecito fare questa interpretazione, ma resta sempre un margine di dubbio che va rispettato. Il fatto che ci sia un margine di dubbio è dimostrato anche da tutte quelle correzioni scribali che hanno caratterizzato la trascrizione di questo testo. Chi ha accesso a quelli che sono i manoscritti antichi notano che in questo versetto gli amanuensi, quelli che trascrivevano il testo, fanno delle correzioni al testo, quindi c'è chi cambiando una sola vocale o una sola consonante modifica leggermente la definizione del lebbroso, e quindi il lebbroso diventa il commerciante di ceramica. Qua basta una piccola modifica dal punto di vista del testo aramaico, che alcuni ritengono essere alla base dell'ebraico, del greco, scusate, in cui poi venne trasmesso il testo del Vangelo. Quindi il passaggio da Garba a Garabà sarebbe il passaggio dal lebbroso al commerciante di ceramica, per cui in alcuni manoscritti antichi noi troviamo che Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone, il commerciante di ceramica. Altri manoscritti invece fanno un'altra modifica, qui legata ancora a una consonante, dove il lebbroso diventa invece la persona pia, quindi Gesù entra nella casa di Simone la persona pia, cioè basta modificare lievemente una consonante. E questo vi fa capire che le persone che trascrivevano il testo, arrivati a questo punto, si trovavano in difficoltà. Come mettere a contatto Gesù con un lebbroso? Era qualcosa di contrario alla legge. Tanto più mangiare nella casa di un lebbroso, perché Gesù non si limita a entrare in questa casa, in questa casa si siede a mensa, e voi sapete che mangiare nel primo secolo con un'altra persona significava stringere un patto di amicizia perenne, un patto di alleanza, noi la definiamo in termini tecnici, un patto di alleanza con quella persona. Tra l'altro l'Evangelista dice che si trovava a Betania in casa di Simone il lebbroso disteso a mensa. Il verbo utilizzato in greco indica proprio la modalità di prendere i pasti tipica del mondo pagano, soprattutto sono pasti festivi, quelli in cui ci si distende a mensa, quindi ancora più a contatto con l'ambiente in cui Gesù viene invitato. E in questo contesto giunge una donna. Quindi il contesto, la cornice in cui avviene la scena, è più impura di così non può essere, nel senso che c'è un lebbroso, le usanze sono usanze pagane, l'essere disteso a mensa, e si presenta pure in questa sala una donna sconosciuta ai più. Teniamo presente che gli altri evangelisti cercano di identificare con precisione chi è la donna. Se voi andate a vedere il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, identifica tutti gli elementi di questo racconto. Ci dice che la donna è Maria, la sorella di Lazzaro, la casa dove si svolge il banchetto è la casa di Lazzaro, chi mormora contro la donna che è entrata è Giuda, che quantifica anche la questione dello spreco, la quantità dell'olio sprecato. Il racconto di Marco invece è enigmatico, perché a Marco non interessa l'identità della donna, non ne precisa il contenuto, non parla della casa di Betania come casa di Lazzaro, ma la identifica precisamente con la casa di un lebbroso, e invece insiste molto sul tipo di gesto che viene fatto, addirittura ne evidenzia i dettagli sottolineando tutti gli aspetti che caratterizzano quello che la donna fa, perché questa donna giunge, ci viene detto che aveva un vaso di alabastro, e l'alabastro era un materiale molto molto costoso, pieno di unguento di nardo, il nardo era un profumo anche qua che proveniva dalle zone dell'estremo est, alcuni ritengono che provenisse addirittura dalle zone dell'India e che era sicuramente tra i profumi più costosi del primo secolo, ma l'Evangelista si dà cura anche di sottolineare che questo nardo era genuino, il termine utilizzato è pistiches, cioè il nardo doc di origine controllata, quindi il più costoso, tanto vero che poi preciso ulteriormente molto costoso. Ora cosa fa questa donna? Infrange l'alabastro, cosa che non era necessario fare, perché rompe il vasetto, non era necessario rompere il vasetto, bastava aprirlo e versarlo, invece infrange l'alabastro e versa tutto il contenuto sul capo di Gesù. Ora capite che la sottolineatura dei dettagli di quello che sta per essere evidenziato sottolinea tutto un elemento, lo spreco. Questa donna è l'emblema dello spreco, in questa scena. E proprio per questo all'Evangelista non interessa individuare, identificare la donna, all'Evangelista interessa sottolineare il suo gesto, perché in quel gesto lui vede l'anticipazione di un gesto importante, che è il gesto del dono della vita di Gesù. Cioè Gesù si donerà al mondo proprio all'insegna dello spreco. Gesù si donerà al mondo infrangendo l'alabastro che è il suo corpo. Gesù umilierà totalmente il suo corpo nel martirio della croce, in tutte le tappe che lo precederanno, le violenze dei soldati, la flagellazione, il cammino verso il Calvario, l'essere inchiodato sulla croce, l'essere umiliato da tutti quelli che gli stanno attorno. Tutto questo è l'alabastro che si infrange. E oltre a questo, il grande unguento prezioso che è la vita di Gesù, che viene versata sull'umanità. Non a caso, infatti, nella scena di Betania, l'olio e il nardo genuino non viene versato sui piedi, ma viene versato sul capo, quasi a dire quasi a sottolineare un'unzione particolare del Maestro di Galilea. Versato sul capo, quell'olio, quel profumo diventa una sola cosa con il Maestro. Alcuni vi hanno addirittura visto qui in questa scena l'unzione regale di Gesù. Alcuni esegeti ritengono che nel gesto della donna di Betania Dio stabilisce Gesù come Messia alle porte della sua passione. Va però detto una cosa, che il verbo utilizzato per indicare l'unzione della donna non è il verbo della crismazione, cioè il verbo dell'unzione che veniva utilizzato soprattutto per l'unzione dei re, dei profeti, non è il verbo crio, è un altro verbo, è il verbo myrizo, che in greco ha più a che fare con l'unzione dei lottatori, con coloro che vanno in battaglia e devono lottare. Quindi sembra più avere a che fare con la preparazione di Gesù alla grande lotta, quella che dovrà sostenere durante la passione, alla cosiddetta agonia. Agonia richiama appunto la lotta di Gesù. In questo contesto ci viene detto che alcuni si segnarono tra loro: a che pro questo spreco di unguento si sarebbe potuto vendere questo unguento per oltre 300 denari dandoli ai poveri. Ora, notate, la sottolineatura è proprio sull'elemento dello spreco, e questo spreco viene addirittura quantificato. I 300 denari corrispondono praticamente alla paga annuale di un operaio medio. Noi sappiamo dai Vangeli che la paga giornaliera di un operaio era quella di un denaro. Ora, 300 denari, voi potete fare il calcolo su quello che può essere la moneta attuale, per cui vi dice quanto in questo piccolo vasetto di alabastro, quanto valeva il contenuto, e la rimproverano. E a questo punto Gesù entra in scena e difende la donna. E notate, la difesa portata nei confronti della donna sottolinea l'importanza di quel gesto. Quello che sembra uno spreco del tutto inutile di un unguento ha in effetti una finalità molto più grande, che va al di là di questo gesto, e che praticamente ha una fecondità immensa, perché a questo gesto Gesù associa la profezia: dovunque sarà proclamato il Vangelo in tutto il mondo, sarà narrato in sua memoria quello che lei ha fatto. Cioè quel gesto, che sembra inutile, che sembra assurdo, che sembra segnato da uno spreco, diventerà un gesto essenziale narrato all'interno del Vangelo, che si espande in tutti i quattro angoli del mondo. E allora in questo, ancora una volta, è anticipata la logica del mistero pasquale, dove la morte di Gesù non costituirà l'ultimo atto, ma il preludio di una vita destinata a espandersi e a diffondersi. Quindi ciò che viene letto dai presenti, noi sappiamo che i presenti sono soprattutto gli apostoli qua, Marco non identifica con uno di loro, identifica con tutto il gruppo, quindi ciò che viene identificato dagli apostoli come uno spreco si traduce di fatto in un beneficio per molti. al punto tale che persino l'essenza del profumo versato dalla donna sul capo del maestro sembra espandersi nel tempo e nello spazio, raggiungendo intere generazioni di credenti ai quattro angoli del mondo. Giovanni, il quarto Vangelo, quando riprenderà questo episodio, sottolineerà proprio questo aspetto con l'immagine del profumo. Lui dirà che nel momento in cui viene compiuto il gesto di versare l'unguento sul capo di Gesù, il profumo riempì tutta la casa dove si trovavano. Questo anche in Giovanni ha un valore simbolico, è il significato del Vangelo: laddove il Vangelo entra, il Vangelo riempie, e riempie portando la forza della sua essenza che inebria il cuore e trasforma la vita. L'importanza, ecco, di questa apertura è tra l'altro sottolineata dalla frase che Gesù dice prima di annunciare tutto questo. E la frase che dice è: in verità vi dico. Questa espressione "in verità vi dico" viene sempre utilizzata da Gesù per sottolineare alcune espressioni importanti che hanno un valore profetico, e qui il valore profetico è proprio quel: dovunque sarà proclamato il Vangelo in tutto il mondo, sarà narrato in sua memoria anche quello che lei ha fatto. Dietro questo discorso c'è il discorso anche dei poveri. Nel Vangelo di Marco la scena non si chiude con il discorso dei poveri, cioè "i poveri li avete sempre con voi, potete far loro del bene quando volete, me invece non mi avete sempre", ma si chiude con un'apertura al mondo. Questo non significa che a Gesù non interessino i poveri, ma Gesù sta sottolineando una cosa più importante dell'aiuto materiale. Prima dell'aiuto materiale è necessario che ci sia qualcuno in grado di sprecare qualcosa di se stesso per l'altro. Se io comunico questo insegnamento, allora anche la povertà verrà risolta lentamente, progressivamente, ma verrà risolta, perché c'è qualcuno che è in grado di sprecare qualcosa di sé per l'altro. Ma se manca questo spirito di fondo, cioè la capacità di donare qualcosa di me all'altro, anche la povertà non potrà essere affrontata. Quindi non è un discorso di un Gesù che relativizza i poveri presenti nel mondo, ma che indica, attraverso l'esempio che lui è, attraverso la sua stessa esperienza di vita, qual è la via per affrontare la propria vocazione e anche la propria responsabilità nei confronti degli altri. È necessario questa via di spreco. Quindi quello che possiamo ritenere da questo brano centrale è un duplice messaggio. Primo messaggio: ci troviamo confrontati con un Gesù che abita la storia al punto da non aver timore di abitare anche gli spazi considerati impuri dalla gente. Ecco il Simone il lebbroso che abbiamo visto all'inizio, ecco l'essere disteso a mensa secondo l'usanza della popolazione pagana, ecco l'accoglienza di una donna che entra in quella casa nello stupore generale. Tanto vero che questa scena, lo sappiamo, viene ripresa da altri evangelisti e diventa un po' la cornice di un altro episodio diverso, ma che però viene ricollegato a questa scena di Betania, che è l'episodio della peccatrice della città. Secondo insegnamento che possiamo trarre da questo episodio è l'immagine dello spreco. Gesù sceglie l'immagine dello spreco come icona anticipatrice della sua identità. Non è la prima volta che troviamo un Gesù che sceglie l'immagine di una donna per identificare quello che lo sta aspettando. Se voi ricordate, alla fine del capitolo 12, quando eravamo nella zona del Tempio, davanti al tesoro del Tempio, ci eravamo ritrovati a confronto con un'altra figura. Era la figura della vedova. Quella vedova che gettò nel tesoro del Tempio pochi spiccioli, che erano tutta la sua vita, e che diventa per Gesù un motivo di insegnamento. se ricordate quell'episodio, anche in quella occasione Gesù aveva convocato i suoi discepoli, il verbo utilizzato era proprio quello della convocazione, proscaleo, che è un verbo greco forte che non indica solo il chiamare, ma il convocare per dare un insegnamento forte. Aveva preceduto ancora con l'espressione in verità vi dico, e aveva fatto di quella donna l'emblema di quello che lo stava che stava aspettando lui stesso, cioè il dono di tutta la propria vita. Come quella donna era uno spreco, stava sprecando se stessa, perché Gesù nel giro di pochi versetti dirà che di quel tempio non resta pietra su pietra, quindi a che pro mettere tutto quello che uno ha nel tesoro del tempio se quel tempio va distrutto, quindi era un gesto di spreco, no? Come quella donna donava tutto se stesso in modo quasi assurdo agli occhi degli altri, per il suo amore al tempio, così Gesù sta donando tutto se stesso per amore dell'umanità. E allora lasciamo anche qua un breve stacco di silenzio o musicale per cercare un attimo di interiorizzare anche questa seconda scena. Da un lato abbiamo visto le autorità religiose che vivevano all'insegna della massima contraddizione e del massimo calcolo, di qua invece abbiamo l'opposto, abbiamo un Gesù che è talmente dedito all'uomo da donare tutto se stesso, da non fare nessun calcolo e da identificarsi con una scena di spreco totale. Quindi lasciamo un breve stacco, dopodiché riprenderemo con l'ultima parte della cornice narrativa, vale a dire gli ultimi due versetti. Eccoci quindi all'ultima parte della cornice narrativa, dopo l'introduzione delle autorità religiose e il corpo del racconto che abbiamo visto sottolineava la partecipazione di Gesù ai bisogni dell'uomo, alla realtà dell'uomo e l'immagine forte dello spreco, quindi la donna di Betania che viene identificata con Gesù, il racconto continua dicendo cosa succede, quindi chiudendo la cornice narrativa. Ascoltiamo i versetti da 10 a 11. Nel frattempo Giuda Iscariota, uno dei 12, se ne andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo loro. Essi, dopo averlo ascoltato, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Così egli cercava il modo in cui consegnarlo loro al momento opportuno. Ecco, questa è la chiusura della cornice narrativa. L'episodio era iniziato con l'obiettivo delle autorità religiose, capi dei sacerdoti e scribi, che volevano prendere Gesù con inganno per farlo morire, ed ecco che si presenta loro un'occasione d'oro. Niente meno che uno dei suoi discepoli va da loro cercando di imbastire il modo in cui consegnare Gesù. Il testo greco che sta alla base delle nostre traduzioni ha delle finezze che rischiano di sfuggire al lettore in una traduzione. La prima finezza è legata a quel uno dei 12. Quell'uno dei 12 nel testo greco ha un'anomalia grammaticale, cioè il numero 1 è preceduto da un articolo e quell'articolo enfatizza. Cioè noi dovremmo tradurre alla lettera Giuda Iscariota proprio uno di loro, proprio uno dei 12, cioè l'evangelista sembra quasi evidenziare che c'è l'anomalia, non nasce da fuori, il pericolo nasce da dentro, proprio uno di coloro che dovrebbero seguire Gesù è uno di coloro che lo tradiscono e lo consegna, è uno di coloro che mette il bastone tra le ruote e va incontro ad un disegno che è abitato dall'inganno. Non solo, ci viene detto che uno dei 12 se ne andò dai capi dei sacerdoti, qua il verbo che viene utilizzato in greco è un verbo che viene utilizzato anche per indicare l'apostasia, non è solo uno che se ne va, è proprio uno che non va solo dai capi dei sacerdoti, ma si distacca anche dalla sua comunità, si distacca anche dalla comunione con Gesù. Quel gesto è un gesto che pone Giuda fuori dal gruppo dei dodici. E poi l'obiettivo è quello di consegnarlo. Ecco, qua c'è un terzo verbo che è un verbo importantissimo nella narrazione della passione, il verbo paradidomi in greco, per chi lo conosce, ed è il verbo della consegna. È un verbo che caratterizza tutto il racconto della passione. Se voi percorrete il racconto della passione, vedrete che Gesù in ogni momento viene consegnato a qualcuno. Prima viene consegnato ai soldati, i soldati lo consegnano alle autorità religiose, le autorità religiose lo consegnano a Pilato, Pilato lo consegna ai soldati, i soldati lo consegnano alla crocifissione e alla fine Gesù si consegna nelle mani del Padre. È un atto di consegna successiva, dove Gesù sembra quasi una persona in balia delle mani degli uomini, che lo passano da uno all'altro, passando in rassegna tutte quelle che erano le categorie sociali del tempo, le autorità religiose, le autorità politiche, i soldati, la folla, la croce. C'è un passaggio da un gruppo all'altro e il primo passaggio avviene da uno dei dodici, dai discepoli, quindi Giuda consegna, è la prima mano che consegna a tutte le altre la figura del proprio maestro. Ovviamente qui c'è un'immagine anche qua forte, cioè da un lato apparentemente sembra che Gesù sia diventato una persona passiva che viene consegnata da una mano all'altra, dall'altro l'Evangelista sottolinea che qui si compie lo spreco, cioè è Gesù che consegna se stesso e permette che tutto questo avvenga, e ciò lo dimostra il grido finale della sua preghiera, Dio mio perché mi hai abbandonato, che è il grido della preghiera di chi si consegna, con l'ultimo atto nelle mani di Dio, consegnando agli uomini quello che di più prezioso ha, cioè lo spirito, l'ultimo atto della sua vita, quello del momento in cui Gesù muore. Giuda in questa seconda cornice narrativa che chiude il racconto si presenta come l'antidiscepolo per eccellenza. Se la donna di Betania è la figura del discepolo per eccellenza, cioè la figura di colei che dà totalmente se stessa per Gesù, riconoscendolo come colui che è degno di ricevere tutta la ricchezza che lei ha e di infrangere tutto quello che lei ha, Giuda al contrario è l'emblema dell'antidiscepolo, è colui che trattiene per sé, è colui che consegna il suo maestro distaccandosi da lui ed è colui che, ahimè, non solo va a parlare del suo maestro alle autorità religiose entrando nella loro logica di inganno, ma entra anche in una logica di calcolo. In quel promisero di dargli del denaro c'è la grande ombra che cala su Giuda, un'ombra che sarà particolarmente potenziata nel Vangelo di Matteo e di Giovanni, dove Giuda diventa addirittura il ladro del gruppo dei dodici, colui che per una somma di denaro ben precisa, che viene associata ovviamente ad alcuni testi dell'Antico Testamento, fa la fine dell'uomo empio, cioè fa la fine dell'uomo che in nome del denaro tradisce il proprio amico. Così egli cercava il modo in cui consegnarlo loro al momento opportuno. Quindi così si chiude questa scena. Quindi abbiamo visto come questo primo banchetto, che è il banchetto di Betania nella casa di Simone il Lebbroso, già mette a fuoco quello che si svolgerà nei capitoli successivi. Al centro l'immagine di un Gesù che si spreca donando totalmente se stesso, agli estremi i due grandi calcolatori, le autorità religiose che non vogliono perdere il loro potere e quindi fanno di tutto per mettere fuori scena Gesù e lo fanno tradendo proprio quello che celebrano, gli azimi e la Pasqua, dall'altro il secondo calcolatore, Giuda, che pur di percorrere una via che lui solo conosce, cosa fa? tradisce il suo maestro consegnandolo nelle mani delle autorità religiose ed entrando nella logica del calcolo, calcolo di denaro, calcolo di modalità perché cercava il modo di consegnarlo, calcolo dei tempi, cercava il tempo opportuno. Quindi ci sono come due forze negative che sembrano stringersi attorno alla figura di Gesù e soffocarlo. Ecco, a tutto questo Gesù non si oppone, ma vive lo spreco, sa donare se stesso anche quando attorno a sé tutto sembra dire il contrario, anche quando attorno a sé ci sono solo forze negative. E questa è una grande sfida, la grande sfida che il cristianesimo lancia alla storia, quello di saper donare anche quando attorno a sé sì, ci sono forze ostili che premono. Un caro saluto e una benedizione a tutti.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Berego.